ulteriore un approfondimento, insomma, abbiamo chiesto a Stefania Crocitti, che è una ricercatrice dell'Università di Bologna, di presentarci i primi esiti, perché la ricerca credo non sia ancora compiuta, ma insomma i primi risultati, perché ci piaceva poter insomma approfittare di questa occasione per dare anche qualche dato sul tema specifico dell'abitare. Una ricerca promossa dal difensore civico, che devo dire insomma su questo tema si è impegnato molto, insomma si è speso molto, e quindi ricerca voluta dal difensore civico e realizzata in collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.
Allora, ringrazio innanzitutto, buongiorno a tutti, ringrazio per questo invito, ringrazio anche il difensore civico e lo staff di Piacenza per aver realizzato questa ricerca. Sarò molto breve, nel senso che vedo che il tempo è davvero poco, e cercherò di dare parola a chi abbiamo intervistato, cioè limitando in qualche modo i commenti personali e lasciando eventualmente spazio poi al dibattito, anche perché molti sono i temi che sono già emersi, e vedremo appunto, li ritroveremo all'interno di questa prima parte, prima presentazione dei risultati di una ricerca che brevemente vi dico, come è stato già anticipato, è un progetto di ricerca promosso dallo SVEP di Piacenza e dal difensore civico regionale, che partendo da tutto quello di cui si è discusso oggi e partendo da quanto era stato messo in evidenza, veniva messo in evidenza anche nella strategia nazionale, tentava di analizzare quanto era stato fatto in Emilia Romagna verso il superamento della forma del campo nomadi, prima di tutto perché i campi nomadi sono inadeguati, sono una soluzione abitativa ormai inadeguata, o forse da sempre in qualche modo inadeguata per non messinti, innanzitutto perché definirli nomadi, come abbiamo visto, non sono più nomadi, sono un 3% più o meno di popolazione a livello nazionale, può ancora considerarsi come popolazione che conduce uno stile di vita itinerante, così si può dire, quindi già il fatto stesso che si parli di campi al cui interno vivono delle popolazioni nomadi è una definizione già inadeguata. Un superamento perché, è inutile ripeterlo, sono dei luoghi che creano esclusione sociale anziché inclusione, creano marginalità, creano segregazione anche spaziale, anche proprio per dove sono localizzati, sono stati localizzati anche all'interno delle città, e soprattutto questa è la parte che caratterizza questa ricerca che abbiamo effettuato in Emilia Romagna. Si voleva vedere quanto era stato già sperimentato sul territorio regionale per quanto riguardava delle forme, delle politiche abitative, delle forme dell'abitare alternative al campo. Infatti in qualche modo oggi abbiamo sentito parlare, si continuerà anche dopo a parlare di proposte, cioè ciò che per il futuro, da qui al 2020, la strategia o comunque anche oltre, quelle che sono le proposte per il futuro, noi siamo andati invece a vedere cosa in Emilia Romagna era stato già fatto, in alcuni comuni dell'Emilia Romagna era stato già fatto. L'obiettivo di questa ricerca, brevemente, era innanzitutto raccogliere dei dati sulla presenza di rom e sinti sul territorio regionale, dati sulla condizione abitativa. Anche qui è stato già detto, difficoltà a raccogliere i dati, a volte non perché i dati non ci siano necessariamente, ma perché è in qualche modo difficile un'analisi, un'elaborazione di informazioni che trattano così delicate in qualche modo, come appunto quella dell'appartenenza ad un'etnia, termine che non è necessario, cioè non è un bel termine, però che appartengono diciamo alla popolazione dei Rom e dei Sinti, quindi prima difficoltà abbiamo incontrato anche noi nel chiedere e nel tentare di raccogliere dei dati che fossero in qualche modo completi ed esaustivi. In secondo luogo, secondo obiettivo, andare proprio, questo è il centro su cui mi soffermerò tra poco, analizzare le politiche abitative alternative rispetto alla forma campo e gli interventi quindi sperimentali realizzati in Emilia Romagna, e provare una prima valutazione, provare con gli intervistati, con le persone con cui abbiamo discusso, provare una prima valutazione per vedere quali difficoltà sono stati incontrati nel corso del percorso, del processo di realizzazione dei progetti, dei progetti relativi alle politiche appunto abitative, mettendo in evidenza quindi punti di forza, criticità e anche possibili soluzioni, perché le soluzioni sono state già trovate per progetti che sono stati già conclusi e si sono e hanno avuto esiti, come vedremo, anche positivi. Ultima parte, questo un po' gli obiettivi, anche la struttura del mio intervento, ultima parte alcune proposte. Abbiamo raccolto alcune proposte che possono essere in qualche modo, che vengono qui portate su questo tavolo di discussione, proposte per la realizzazione appunto di nuove forme diverse, nuove politiche dell'abitare diverse da quella che ormai siamo tutti d'accordo è da superare, va superata, che è la forma del campo. Breve nota metodologica, ci siamo mossi su due piani: da un lato, come dicevo, un'analisi quantitativa, raccolta di dati, e soprattutto, questa è la parte centrale, un'analisi qualitativa attraverso delle interviste che sono state condotte più o meno in un mese, tra febbraio e marzo. 17 sono le persone intervistate, persone che ringrazio tutte pubblicamente davvero per la loro disponibilità. Le interviste sono state registrate, abbiamo scelto 5 comuni della regione, comuni che sono stati scelti anche in base a dove erano stati realizzati nel corso degli ultimi 10 anni, questo è un po' l'arco temporale che abbiamo considerato, anche sono dove comuni nei quali c'erano stati dei progetti di intervento, dei programmi specifici sull'abitare, quindi non anche per esempio solo sui percorsi di scolarizzazione o su altre forme di integrazione per esempio della popolazione rom estinti o altri interventi per esempio di semplice manutenzione dei cosiddetti campi. Siamo andati a selezionare solamente quei luoghi, quei comuni dove i progetti erano dei progetti di superamento del campo, di superamento della forma campo, di accompagnamento, transizione ad altre soluzioni abitative. Vado molto brevemente su questa parte dei dati, anche perché sono dati pubblici, nel senso li trovate sul rapporto che la Regione ha pubblicato l'anno scorso, credo. Sono dati che danno l'idea delle presenze, del numero dei cosiddetti campi o aree sosto di transito presenti nella Regione Emilia-Romagna, 130, questo è il numero, il dato al 2009, con circa 2.644 presenze. Un dettaglio, allora non sto qui a parlare di come la rilevazione venga fatta a livello regionale per quanto riguarda questa raccolta dati, però vengono raccolte delle informazioni più dettagliate tramite questionari inviati ai comuni, e delle informazioni più dettagliate sono state raccolte informazioni più dettagliate su 108 aree, come vedete. E qui solo per dare proprio un quadro, anche perché questo è molto importante poi per quanto è stato detto, ed è molto importante proprio per ragionare sulle forme dell'abitare, per ragionare in genere sull'inclusione, su forme di integrazione delle popolazioni. Il dato particolarmente significativo che vorrei sottolineare è esattamente questo relativo alla popolazione, cioè l'88% risulta da queste rilevazioni regionali, l'88,3% delle persone che abitano all'interno di campi, aree sosta, aree di transito o anche le cosiddette microaree sono sinti, differenza vedremo notevole in quanto i sinti sono cittadini italiani e in quanto probabilmente si ritiene anche per realtà che non sono quelle dell'Emilia Romagna ma sono altre realtà italiane, si ritiene che i campi nomadi siano dei campi rom dove sono gli stranieri, gli immigrati venuti da fuori, quindi già questo dato è particolarmente significativo e vedremo poi che rilevanza ha avuto e ha sul piano anche delle politiche abitative, quindi la maggioranza è sinti, rom italiani 7,4, 3,3% rom stranieri, questa dalla rilevazione, dall'immagine, la rappresentazione che c'è a livello regionale, 38% di minori, una componente tra maschi e femmine di genere abbastanza equilibrata. Per quanto riguarda il campo, e qui entriamo proprio in quelle che sono le parole delle persone con cui abbiamo discusso, c'è da dire, c'è da sottolineare che in qualche modo l'idea della creazione di un luogo in cui le popolazioni nomadi di un'area sosta, come all'origine era stata pensata, però in maniera in una chiave del tutto transitoria, cioè la costruzione dei cosiddetti campi, aree sosta di transito, che dovevano essere all'inizio una soluzione transitoria anche a volte a fronte di un'emergenza, come è stato per esempio in alcune città anche qui a Bologna stesso, dell'emergenza profughi, una soluzione transitoria, il campo come soluzione transitoria, dalle parole degli intervistati che leggete, non era vista necessariamente come qualcosa di negativo. All'inizio il campo viene definito come una conquista, scusatemi, le interviste e precisazioni sono state rese anonime, diventano intervista da 1 a 17 senza nessuna specificazione ulteriore, le persone che abbiamo intervistato sono comunque esponenti dei comuni o di altre organizzazioni anche del terzo settore che sono da molto tempo impegnate nelle politiche, diciamo, di integrazione della popolazione rom e sinta, quindi troverete solamente riferimento al numero senza nessun altro, in maniera del tutto anonima. Quindi vi dicevo all'inizio, gli intervistati sostengono che il campo era comunque una conquista, era comunque un riconoscimento della popolazione sinta. Prima non avevano per esempio un luogo, non avevano neanche una residenza, era un modo comunque per dar loro una forma un modello, in qualche modo un luogo in cui abitare più dignitoso, visto che molto spesso è stato chiamato in causa il concetto di dignità, dignitoso di per esempio abitare in mezzo alla strada o dover essere attaccati al palo della luce, usare anche l'idrante per riempire le pentole dell'acqua. Quindi all'inizio in qualche modo l'opinione è positiva. Ci sono poi, invece, abbiamo raccolto, come vedete l'ultima intervista, abbiamo raccolto però anche delle opinioni che hanno smorzano un po' l'entusiasmo, nel senso che dicono: abbiamo aperto queste aree sosta perché è stata approvata la legge regionale, il nomadismo non era più consentito e quindi abbiamo creato questi luoghi, abbiamo dovuto individuare anche dei luoghi in cui collocare i campi. Non è stato facile, questo ancora oggi è una cosa che esiste, cioè tuttora non è facile, anche laddove per esempio si devono individuare le zone per le cosiddette microaree. E nessuno voleva questi nomadi, in qualche modo questo può valere anche oggi, e i posti scelti sono posti marginali, ai margini della città, sono posti a ridosso delle tangenziali, ferrovie, luoghi a volte che possono essere dire insalubri il minimo, cioè luoghi anche in qualche modo pericolosi. Infatti a distanza di 20 anni, se i campi in Emilia Romagna vengono in qualche modo creati fine anni 80 a fine anni 90, salvo delle aree appunto per emergenze specifiche, a distanza di circa 20 anni le stesse persone intervistate cambiano il loro giudizio in qualche modo sull'idea del campo. Innanzitutto si sottolinea, questa è una cosa importante, quello che dicevo prima, i campi nascono in qualche modo come soluzioni transitorie, poi diventano stabili. Nella stessa strategia nazionale si legge che da circa 10 anni la politica del campo, la politica italiana sull'abitare di rom e sinti è la politica del campo. Ma se così fosse, sottolinea giustamente il primo intervistato, se dovessero essere delle abitazioni stabili, allora ci dovrebbe essere tutta una serie di dotazioni.
Scusa, posso interrompere qui? Scusate. No, devo dire. È una cosa importante questa, perché non è stata. Guardate che i sinti non vivono nei campi nomadi perché vogliono vivere nei campi, perché c'è stata la legge degli anni 70, il divieto di sosta.
Sì, esattamente quello che dicevo prima, cioè che se non c'è più la possibilità in qualche modo di vivere con questa forma, questo stile itinerante, si creano queste, appunto, in qualche modo l'origine delle leggi, tra cui la legge regionale dell'Emilia Romagna. Quindi dicevo, oggi in qualche modo siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che sono delle strutture che hanno, che per il fatto stesso che sono diventate delle strutture stabili, dovrebbero, vi dicevo, avere delle dotazioni che mediamente, dice l'intervistato, il comune fa fatica a farsene carico, e questo è un eufemismo in qualche modo, cioè sono diventati dei luoghi in cui non, se dovessero essere il luogo stabile di residenza, dovrebbero avere altre caratteristiche. Altri limiti: la forma campo non funziona, la forma campo costa, quindi il problema della sostenibilità, come è stato sottolineato prima. Abbiamo raccolto delle testimonianze che indicano delle cifre tra i 40 e i 60 mila euro l'anno per la manutenzione in qualche modo ordinaria, salvo varie ed eventuali, si potrebbe così dire. Questi sono i costi di gestione di un campo, sono dei veri e propri ghetti. Il termine ghetto è un termine utilizzato, ormai è utilizzabile, diciamo, difficilmente si può mettere in discussione che ci siano che i campi rappresentino delle forme, appunto, dei luoghi di segregazione, dei luoghi in cui, e questa è anche la parte che più ci interessa, le popolazioni sono state confinate in una sorta di assistenzialismo, e da qui probabilmente anche tutto il dibattito sulla rappresentanza, sulla collaborazione, sulla cooperazione, su tanti altri aspetti che molto spesso vengono ricollegati a tratti quasi culturali. Quindi se il campo, ormai siamo tutti d'accordo che è una forma che deve essere superata, entriamo adesso a vedere quali sono le soluzioni, i progetti, gli interventi che questi comuni dell'Emilia Romagna, questi 5 comuni dell'Emilia Romagna, sono, che poi sono Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Questi sono i comuni dove siamo andati a fare la ricerca. Abbiamo, raccogliendo appunto le testimonianze, nell'arco di 10 anni abbiamo in qualche modo, anche qui i nostri dati sono imprecisi, per lo stesso problema che è difficile raccogliere dei dati che siano in qualche modo completi, in qualche modo possiamo dire che siamo riusciti a ricostruire negli ultimi 10 anni degli interventi che hanno riguardato circa 529 persone. con persone che sono state accompagnate fuori dal campo, laddove i campi sono rimasti aperti, o campi che sono stati interamente chiusi e quindi trovate altre soluzioni abitative, con, anche qui il dato è impreciso, circa 93 diverse forme di abitazioni, forme quindi di forme dell'abitare diverse dal campo. Il dettaglio è incompleto, nel senso che a volte non siamo riusciti ad individuare esattamente qual era la soluzione, individuarla nei termini di poter fare uno schema dettagliato. Diciamo che comunque i numeri sono in qualche modo elevati, cioè gli interventi che ci sono stati sono stati degli interventi che hanno consentito, cioè che hanno, vedremo adesso alla fine una valutazione per quanto riguarda l'efficacia, hanno comunque riguardato una parte consistente, dei numeri consistenti di persone. Entriamo adesso proprio nel centro, nel vivo in qualche modo degli interventi, e devo necessariamente fare una prima precisazione. È stato sottolineato che parlare di popolazioni sinti, di Rom è un'etichetta utilizzata, è stato già detto, una categoria. All'interno di questa categoria, come anche la stessa strategia sottolinea, ogni popolo, ogni gruppo in qualche modo, potremmo anche dire ogni nucleo familiare, ha una storia a sé. Si parla di una galassia di minoranze, così sono stati definiti, vengono anche definiti da chi si occupa di questi temi, le popolazioni dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, e quindi di conseguenza, questo sembra in qualche modo un'ovvia conseguenza, se esistono queste diversità, inevitabilmente le soluzioni anche abitative devono essere varie e variegate, così viene sottolineato, è stato detto oggi. Questo lo sottolinea la varietà degli interventi, sottolineato anche dalla stessa strategia da più parti. Una prima però in qualche modo categorizzazione, anche qui cado anch'io nel limite della categorizzazione, una prima distinzione deve essere fatta tra Rom e Sinti. E questo non tanto perché non sono convinta che ciascun nucleo Sinto abbia la sua storia e debba essere questa storia considerata e presa in considerazione, ma per una differenza fondamentale, che riguarda anche per esempio il fatto che se si tratta di un Rom rumeno o di un Rom proveniente dall'ex Jugoslavia, non può essere equiparato ad un cittadino italiano come il Sinto, cioè esistono proprio da questo punto di vista già delle differenze notevoli. Perfetto, benissimo, anche i Rom italiani li abbiamo visti prima, però dico, laddove entra in gioco anche l'elemento della cittadinanza, l'elemento della nazionalità, c'è una differenza che comunque deve essere fatta. Esistono delle leggi sull'immigrazione in Italia che anche i Rom devono rispettare, un permesso di soggiorno che deve essere concesso e rinnovato, non viene concesso e non viene rinnovato se non si ha un lavoro e se non si ha una casa, quindi già da questo punto di vista questa differenza deve essere comunque fatta. Dalla ricerca quello che emerge, e qui già ritorniamo nello specifico sulle politiche dell'abitare, quello che emerge è che in qualche modo, e questo forse dipende anche un po' dalla storia, non necessariamente dei nomadi, ma dalla storia dei singoli nuclei familiari, Rom o Sinti, ho sentito spesso dire che in qualche modo un inserimento in casa dei Rom o un accompagnamento in appartamento, in soluzione abitativa dell'appartamento delle popolazioni Rom è più semplice che non per i Sinti. Quello che è emerso peraltro, va detto anche perché il dato è quello che abbiamo visto prima, un 88% di persone all'interno dei campi appartiene alla popolazione sinta, quindi i Rom di cui si sono occupati nello specifico i comuni costituiscono una minoranza di questa minoranza che nei campi, sono davvero numeri molto bassi. Laddove infatti in linea di massima le testimonianze raccolte indicano che il percorso migratorio dei Rom ha seguito un po' percorsi migratori simili ad altri migrati, ad altri stranieri, cioè difficoltà iniziali, abitavano per esempio all'inizio in case abbandonate e poi si sono inseriti e sono riusciti ad accedere per esempio a degli alloggi popolari o hanno acquistato delle case oppure sono andati in affitto, cioè c'è una dispersione, in qualche modo un inserimento meno, potremmo dire quasi più informale, più spontaneo, cioè dei Rom all'interno dei comuni che abbiamo analizzato. In pochissimi casi, principalmente in uno, sono stati invece fatti degli interventi mirati di accompagnamento all'uscita dal campo, perché erano stati creati dei campi Rom per un'emergenza però di arrivo di profughi dai Balcani. Quindi in questo caso l'unico, possiamo dire, nei cinque comuni, l'unico intervento strutturato per quanto riguarda la popolazione Rom è stato appunto questo di un comune, laddove è stato fatto anche un percorso molto interessante e molto lungo, tuttora in corso, in qualche modo per alcuni versi ancora in corso. Il campo viene chiuso, viene creato un campo come situazione transitoria, in qualche modo vengono create delle residenze temporanee per, che accolgono i Rom, e poi si fa un lavoro invece di accompagnamento verso delle soluzioni che sono state concordate, un accompagnamento durato 4 anni, si doveva concludere l'anno scorso nel 2012 e si è concluso per molte famiglie, un accompagnamento concordato, questo è quanto abbiamo raccolto, le testimonianze raccolte, concordato con ogni singolo nucleo familiare, per cui qualcuno è stato, ha avuto accesso alle case dell'edilizia popolare, qualcun altro è riuscito ad affittare un appartamento sul mercato privato, qualcun altro è stato, ha chiesto di ritornare in patria, cioè soluzioni diversificate in base alle esigenze dei singoli nuclei. Se però da un lato si può dire, abbiamo detto in qualche modo che i Rom non creano problemi, possiamo così dire, cioè non esiste una problematica legata all'abitare dei Rom, questo è vero fino a un certo punto, non esistono campi Rom, questo è stato ripetuto da più parti, da più intervistati, nella mia città, in questa città non esistono più campi Rom, non sono mai esistiti, vero, e questa è la parte emersa, cioè questa è la parte di cui ci accorgiamo, è anche vero però, e basta girare per le città o leggere i giornali o anche soprattutto girare per le città, che ci accorgiamo in luoghi che non frequentiamo magari quotidianamente, ci accorgiamo che invece esistono dei cosiddetti insediamenti abusivi, campi abusivi, esistono dei luoghi dove popolazioni Rom hanno scelto, tra virgolette, scelto come loro residenza. Ed è interessante, vi riporto solamente questo estratto di un'intervista dove mi è stato spiegato quali sono i 3 criteri che vengono scelti per trovare le caratteristiche sulla base delle quali si forma un campo. Stiamo parlando di insediamenti cosiddetti abusivi, irregolari. Prima caratteristica è la vicinanza con le linee degli autobus, giustamente tutti abbiamo esigenza di spostarci. La vicinanza poi con un polo cui si possa fare riferimento per accedere a servizi che un campo abusivo non ha, e qui di recente anche ci sono state in qualche modo delle discussioni su questa vicinanza con poli e l'uso di servizi che sono, diciamo, in qualche modo dedicati ad altri utenti, e poi il principio di invisibilità. Per questo vi dicevo, è sufficiente girare in luoghi che non sono i luoghi che frequentiamo quotidianamente per conoscere queste realtà che esistono, sono ovviamente invisibili perché per ovvie ragioni, in qualche modo, che qui è inutile stare a discutere. Seconda parte, vi dicevo prima, questa è una frase, la famiglia Sinta non chiede la casa, la famiglia Rom sì. Questa è una generalizzazione condivisibile o non condivisibile, che ha sicuramente le sue ragioni di fondo, che però molto spesso si sente ripetere. E in parte, sulla base anche di questa considerazione, che a volte diventa un tratto identitario in un certo senso, gli interventi, passiamo all'altra categoria in qualche modo che abita all'interno dei campi, cioè i Sinti, la principale per quanto riguarda l'Emilia Romagna, gli esperimenti, gli interventi che sono stati fatti nei 5 comuni dove siamo andati a realizzare la ricerca possono essere in qualche modo divisi in 2 forme. Da un lato abbiamo unito le cosiddette microaree ai terreni privati, quindi anche micro aree gestite dai comuni e invece terreni agricoli, ho aggiunto agricoli perché di questo si tratta nella maggior parte dei casi, terreni comunque acquistati anche dagli stessi nuclei familiari, e poi invece a parte tratteremo il fenomeno, la forma dell'abitare in casa, dell'abitare in appartamento. In virtù del fatto che i Sinti, queste sono in qualche modo le esigenze raccolte dalle persone che abbiamo intervistato nelle realtà dove siamo andati ad effettuare la ricerca, in virtù del fatto che la famiglia Sinta ha una dimensione di vita comunitaria, ha un modello familiare allargato, le cosiddette microaree sono state valutate, laddove sono state sperimentate, come delle esperienze positive. Qualche comune dice abbiamo iniziato a sperimentarla, la ripeteremo, anzi vogliamo ripetere proprio questa esperienza perché risponde ad un bisogno che noi abbiamo registrato, abbiamo ricevuto ascoltando le popolazioni, ascoltando i Sinti che abitano nei nostri campi. Qualcun altro invece, e qui l'idea di questa presentazione di oggi è proprio mettere a confronto dei diversi punti di vista che sono stati raccolti sugli stessi temi. Qualcun altro dice che l'esperienza delle microaree non è vincente, in qualche modo ha delle problematiche, soprattutto perché se la gestione spetta una gestione ancora pubblica, se in qualche modo l'intervento, il comune interviene ancora nella gestione delle microaree, sarebbe un investimento enorme dover assegnare delle microaree ad ogni nucleo, non esattamente ad ogni nucleo, ma più o meno 4-5, questi sono i numeri dei nuclei familiari che abitano all'interno della microarea, e poi questa è un'altra in qualche modo rischio, una sorta di valutazione del rischio in questo senso, cioè le microaree rischiano di diventare di nuovi campi, perché il nucleo familiare poi avrà dei figli che a sua volta creeranno dei nuclei familiari, e quindi il rischio del sovraffollamento è stato sottolineato come un tratto negativo, in qualche modo tenere sotto controllo delle microaree, seppur la valutazione rimane positiva nei termini del processo di autonomia, di autonomizzazione, soprattutto perché è una condizione che migliora. Tutto in qualche modo si può dire migliore del continuare ad abitare nei campi nomadi per come sono strutturati oggi. Il problema che era stato già emerso è quello degli abusi edilizi, laddove soprattutto si tratta anche dell'acquisto di terreni agricoli. Sì, mi dicono però 5 minuti, perfetto. Il problema è questo dell'abuso edilizio. La stessa strategia nazionale chiede di analizzare delle forme che possono consentire analizzare soluzioni per questo problema, del fatto che anche una roulotte collocata su un terreno a destinazione agricola sia considerata come un immobile e quindi non possa essere collocata, pur essendo una campina mobile o comunque qualcosa che è diverso, chiaramente diverso da una casa. E da questo punto di vista è stata fatta una proposta, questa è l'unica proposta in qualche modo che vi riporto da questa ricerca, un cambio di destinazione d'uso temporaneo. Cioè ci è stato detto, per il tempo in cui c'è la microarea viene utilizzata come luogo in cui abitano delle popolazioni sinte, un cambiamento d'uso temporaneamente limitato, possiamo così dire. Questa proposta che porto al tavolo della discussione. Vado rapidamente sulla forma dell'appartamento, perché in qualche modo presenta sì più problemi. Cioè il passaggio dal campo all'appartamento è stato valutato come molto complesso, laddove è stato effettuato con fatica, perché partiamo tutti quanti un po' dall'idea che quella dell'appartamento sia una soluzione abitativa difficile per chi ha sempre vissuto all'interno di altre dimensioni in qualche modo. E questa complessità e questa difficoltà degli accompagnamenti in case, che siano case di edilizia pubblica oppure delle case private, questa difficoltà è stata sottolineata in quei luoghi in cui però il percorso è riuscito. Nel senso che, se riporto, leggo la prima intervista, si definisce il passaggio all'appartamento come il passaggio a un mondo nuovo. È vero, è un cambiamento radicale che richiede mediazione, richiede sostegno e accompagnamento proprio delle famiglie, ma il risultato è positivo, quindi anche i sinti in qualche modo scopriamo che possono abitare in appartamento. I risultati sono brillanti, sono ultra soddisfacenti, il fatto stesso che non siano tornati indietro a me la dice lunga, nel senso che il rischio c'era. Ovviamente c'era, come c'è sempre il rischio di fallimento. Problemi, vado molto rapidamente, problemi che sono emersi per quanto riguarda l'accompagnamento in case. Il problema delle spese, e qui però entra in gioco quindi il pagamento delle utenze, e qui entra in gioco la necessità di politiche integrate, non solo la casa ma anche il lavoro, la necessità di sostenere anche il lavoro. Il problema delle regole, però anche qui entrano in gioco anche degli aspetti in qualche modo culturali, tra virgolette. Si dice che è difficile, è difficile l'adattamento e la convivenza a regole proprio del condominio. Siamo d'accordo, questo è un discorso in qualche modo non generalizzabile, nel senso che ciascuno di noi può avere dei problemi con le regole condominiali, non è necessariamente questo un discorso che può diventare un tratto culturale. Molto più interessante invece è il discorso del pregiudizio, cioè è vero che avere come vicino di casa una persona che si sa essere stata trasferita da un campo nomadi può essere, questo sì, generalizzabile, un problema in virtù di stereotipi. Siamo qui a parlare di razzismo, discriminazioni, e questi sono fenomeni che esistono, sono delle realtà. È interessante però che questa frase, proprio da sottolineare, se il passaggio avviene all'interno di case popolari, giustamente si sottolinea, le case popolari sono già di per sé dei luoghi conflittuali, non è che le inventano i sinti. Quindi in qualche modo la soluzione cioè a volte si fa diventare causa ciò che in realtà in qualche modo non lo è. Vado rapidamente, se non mi rimasti ormai credo neanche 2 minuti, a leggervi solo alcune parti che forse sono interessanti, perché dicevo abbiamo provato a fare una prima valutazione dentro fuori il campo, banalmente detto, ci sono percorsi in qualche modo, ci sono delle forme di vita poi che si diversificano per chi rimane all'interno del campo e per chi invece è stato accompagnato con processi complessi, sicuramente molto faticosi, ma è stato accompagnato di fuori del campo. Sembrerebbe in qualche modo di sì, si può dire di sì per tanti motivi. Innanzitutto, fuori dal campo, queste sono le interviste raccolte per i nuclei che non abitano più all'interno delle aree sosta, migliora il livello di qualità della scolarizzazione dei figli. E questo non migliora solamente perché le famiglie magari acquisiscono maggiore consapevolezza dell'importanza della scuola, banalmente migliora perché il campo nomadi è a distanze chilometriche rispetto alle scuole, migliora proprio per una questione logistica, i bambini sono più vicini anche alle scuole, sono più vicini a mezzi di trasporto per andare a scuola. Alcune ragazze si affermano nel mondo professionale, le ragazze convivono con i ragazzi, questo tema dei matrimoni, anche quest'idea della professionalità, del lavoro anche come forma di affermazione personale, fuoriuscendo un po' da ruoli tradizionali, in qualche modo che sono ruoli di genere tradizionali, anche questo superamento in qualche modo sembra essere legato al superamento della forma campo. I bambini stessi, il problema dell'autorappresentazione. Si parla di segregazione, ma si parla anche in qualche modo di autosegregazione. I bambini che non abitano più nel campo non si identificano più come sinti del campo nomadi, si indispongono molto se tu li descrivi come nomadi. Abitano in casa, sono italiani, in qualche modo non sono più nomadi, abitano da sempre nella regione, quindi perché continuare a definirli nomadi? Dentro il campo che succede invece? Chi rimane dentro il campo? Ancora una volta il tema dei matrimoni. Ragazze di 14 anni con una capacità di adattamento sociale buonissime che, al di là di giudizi di valore, è stato sempre sospeso il giudizio, questa è una cosa molto interessante nelle ricerche della ricerca, in qualche modo non venivano, si prendeva atto di quella che era la situazione, si tentava di mediare, probabilmente per una deformazione professionale, si tentava sempre di mediare tra esigenze in qualche modo contrapposte, quindi non si giudica se abbia fatto bene o male, però rimane nel campo e nonostante le sue capacità si sposa molto presto, cioè prosegue quello che è il percorso in qualche modo tradizionale tra virgolette della popolazione. Interessante questo, e questo è un po', qui vado verso la chiusura, si discuteva del fatto che non sono più nomadi, quindi sono delle popolazioni ormai sedentarie, è vero, però giustamente viene fatto notare, ma se togliamo anche l'orizzonte di essere dei sinti, si discuteva dell'identità, del senso dell'identità, dell'appartenenza alla popolazione sinta. E si fa notare, se togliamo anche l'orizzonte di sinti, quale altro orizzonte resta? Non sono nomadi, sono sedentari, ma siccome l'alternativa che gli diamo è di essere chiamati nomadi o zingari, loro scelgono nomadi. Se ampliassimo il nostro vocabolario, probabilmente accetterebbero meglio la parola sinti. Cioè, e questo è il discorso del riconoscimento della diversità. Si diceva prima la paura dell'altro, questi sono ormai concetti in qualche modo su cui è inutile discutere, su cui è inutile stare qui a parlare. Il discorso è appunto quello proprio della possibilità di recuperare la propria dignità anche nella differenza, soprattutto nella differenza. Concludo infatti con delle proposte. Vi dicevo, l'ultima parte sono state fatte delle proposte anche per quanto riguarda politiche nuove, diciamo interventi alternativi sempre al campo. Si veniva sempre fuori nelle discussioni, sì, siamo tutti d'accordo che la forma campo va superata, però che si fa? Si chiude domani il campo e dove abitano, dove vanno tutte queste persone? Che soluzione abitativa abbiamo? E allora sono state proposte, tanto sulla scia anche di progetti già realizzati, delle forme quasi intermedie, anche qui di transizione, che tendono sempre tutte verso una responsabilizzazione, un'autonomia, uno stimolo dell'autonomia delle popolazioni che abitano nel campo. Prima proposta, una sorta di contratto, il campo rimane all'interno di questo campo per un numero di tempo, quasi 3 anni, così indicato, entro questi anni cerchiamo un piano di uscita però, quindi la voglia di superare, sappiamo tutti che domani non si possono chiudere queste aree sosta, però l'intenzione appunto di superare la forma del campo. L'altro elemento fondamentale è quello del coinvolgimento, coinvolgere, collaborare e non lasciare fare dei percorsi che coinvolgano, chiamino in causa direttamente le persone interessate, cioè le persone della cui scelta di vita stiamo discutendo, facendo dei percorsi molto individualizzati sulla base di una rosa di possibilità, e questo in qualche modo mi pare che sia anche l'orientamento della strategia, in questo senso va anche la strategia nazionale. chiudo con questa lunga, in qualche modo lunga rispetto alle altre, trascrizione, perché parte di intervista, perché raccoglie un po' tutti i temi anche critici che sono stati discussi e che sono stati discussi oggi e che sono emersi anche dalla ricerca. Per sottolineare una cosa molto importante, si dice, sono situazioni, queste legate anche agli interventi su Roma e Sinti, sono situazioni che diventano poi dei fallimenti, ma qual è il rischio? Che da questi fallimenti si creino delle giustificazioni per cui non si deve fare più niente con loro. Perché ad esempio una delle cose che da sempre di più sento dire è: abbiamo fatto tanto per loro, abbiamo tanto investito, sono 40 anni che investiamo per loro, non c'è mai un miglioramento, non c'è mai un'evoluzione, sono persone che non vogliono cambiare. Anche qui tratti in qualche modo identitari, culturali, abbiamo visto, è stato ribadito e sappiamo tutti, l'identità e le culture cambiano, sono fenomeni sociali che cambiano. Continua l'intervista, secondo me non è così, ci sono delle motivazioni perché questi cambiamenti non sono avvenuti e non abbiamo più il tempo neanche di andare ad approfondirli, cosa che è stata in qualche modo anche fatta finora. Se vai ad analizzare gli interventi per come sono stati fatti, con che modalità, con che frequenza, con che costanza, ovviamente anche il problema della sostenibilità non è da sottovalutare, ma quindi delle motivazioni si trovano. Altro elemento fondamentale, politiche di lungo termine, non una logica emergenziale, non continuare ad inseguire degli interventi che risultano essere fallimentari anche solo perché degli interventi dei progetti a breve termine è difficile su queste tematiche pensare di realizzarli. Non puoi pensare di avere un risultato nell'arco di un anno, con loro devi ragionare di generazione, uno o due generazioni. Questa delle due generazioni è più o meno il tempo che abbiamo trovato in quasi tutte quante i comuni dove siamo andati a fare le interviste. E allora ci si chiede, da qua a 20 anni dove vogliamo arrivare? Facciamo degli investimenti, i soldi non ci sono. Altro problema emerso, le amministrazioni cambiano. Ogni volta si cambia, in qualche modo orientamento si deve quasi ricominciare da capo. Nessuno dei politici vuol prendere in mano questo tema, perché è un tema, una patata bollente, un tema politicamente delicato da trattare, e per cui comunque fai tu sbagli. Qui chiudo, mi stanno proprio togliendo la parola, vi ringrazio molto.
Grazie. L'ultimo.